Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Palla al Centro. Finalmente ci siamo, prontissimi per iniziare gli europei. Manca veramente poco, da questo momento poco più di una settimana. E stasera sono in compagnia di Emanuele e Umberto. Ciao ragazzi.
Ciao Andre, ciao Umbi, buona puntata.
Ciao Andre, ciao Emma, buonasera a tutti.
Ciao ragazzi, sono proprio contento di essere qua oggi insieme a voi per parlare finalmente d'Italia, che è l'ultima nazionale, ecco, che ci manca prima di iniziare gli europei. E sono veramente, ragazzi, carichissimo, anche perché dovevano essere l'anno scorso, noi eravamo prontissimi, insomma avevamo iniziato un po' questo percorso, poi alla fine la pandemia, il Covid, insomma tutti sanno un po' com'è andata, gli europei sono stati posticipati, però adesso ci siamo finalmente, possiamo partire. Partiremo con l'europeo proprio dall'Italia, che è la nazionale che guardiamo oggi. Abbiamo fatto tutto il percorso analizzando tutte le squadre, non potevamo, ragazzi, finire così, direi, anche proprio per un orgoglio personale, no? Non so se siete d'accordo.
Sì, sicuramente, dulcis in fondo, si suol dire, no? E noi finiamo dolcemente con l'Italia e speriamo che questi europei finiscano dolcemente per tutto il nostro paese, speriamo di arrivare il più lontano possibile. Non credo che ora analizzeremo sia una rosa sia tra le prime tre favorite, però insomma in una competizione come questa può succedere di tutto. Già 9 anni fa non ci aspettavamo di arrivare in finale, invece poi ci siamo arrivati, e come, ecco, un po' scarichi, è finita male con la Spagna, però comunque tutto può succedere.
Sì, tutto può succedere, ma ovviamente l'Italia non è tra le primissime favorite, però bisogna preoccuparsi. Io se fossi l'Inghilterra e giocare contro l'Italia, comunque bisogna preoccuparsi di questa Italia, perché le prime tre le giocherà in casa con 25.000 persone, ragazzi, più o meno, all'Olimpico.
Sì, dovrebbe essere così, sì, se non sbaglio.
Sì. Quindi ci sarà anche l'aiuto del pubblico, finalmente. Prime tre del girone dovrebbero essere partite abbordabili, ma non da sottovalutare, poi ne parleremo nel corso della puntata.
Assolutamente, assolutamente. Umbe, hai detto bene, finalmente torna anche il pubblico. Peccato che non possiamo essere là a tifare, a incitare i nostri ragazzi, però sicuramente questa è un'arma in più, ne possiamo poi sicuramente parlare. Io, ragazzi, inizierei un po' dal fattore convocazioni, nel senso che registriamo questa puntata sapendo già quali saranno i 26 che partiranno. Tra l'altro ieri sera c'è stata un'ultimissima modifica, nel senso che Sensi alla fine ha dovuto lasciare il ritiro, entra al suo posto Pessina. Ragazzi, non lo so, io partirei magari da te, ma ti vorrei chiedere un commento su, secondo te, cosa ti aspettavi e cosa invece per te è stata un po' una sorpresa nelle chiamate da parte di Roberto Mancini.
Allora, la sorpresa è sicuramente Raspadori, poco ma sicuro, per quanto mi riguarda, non me l'aspettavo assolutamente. Ci sono nomi, che due o tre nomi che non mi fanno impazzire, però credo che Raspadori fosse il nome meno sicuro, non si aspetta veramente nessuno. Io davo per certo Moise Kean, per esempio, che ha fatto una stagione super col Paris Saint Germain, anche in Champions League ha fatto ottime cose. Certo, in Olimpico poi erano sicuramente quelli di Cristante, Toloi nel ballottaggio con Mancini, Bernardeschi, credo che sia un nome che piaccia solo a Mancini, però se lo continua a convocare sicuramente un motivo c'è, e Mancini è un grandissimo allenatore. C'è anche da dire che Bernardeschi in nazionale effettivamente ha sempre fatto bene con Mancini. È un peccato, secondo me, vedere escluso Matteo Politano, perché ha fatto una stagione grandiosa sia in termini di gol sia in termini di assistenza. Quindi credo che mi spiace personalmente vedere fuori lui, soprattutto Ken, che secondo me poteva dare qualcosa di diverso in termini di finalizzazione. E mi spiace anche per Mancini, perché comunque io non so se l'avessi convocato, però insomma, anche Toloi è un giocatore che sa dare certezze, sa scivolare sull'esterno, sa fare il centrale, sa fare il terzino, ha un ottimo piede, sa lanciare, sa dialogare nello stretto, con l'Atalanta fa tutto veramente molto bene, quindi credo che in ogni caso, che sia Mancini, Ventura, io, te, Andre, Umbi, le convocazioni siano sempre un po' opinabili, no? Sempre molto soggettive le preferenze. Nel complesso credo che Mancini abbia cercato di costruire una rosa che si adatti al suo gioco di posizione, dei giocatori molto bravi con i piedi, e forse Pessina è un po' una novità per questo motivo, non che sia un giocatore scarso tecnicamente, però ecco, è un giocatore che può dare qualcosa di diverso a questa nazionale, che forse gli manca un po' lo strappo, a parte in giocatori come Chiesa, come Spinazzola e questi soprattutto. Peccato per Sensi, perché se non fosse veramente così fragile sarebbe un giocatore straordinario, e non è un caso che Mancini abbia sempre convocato anche quando non era al top con l'Inter e con Conte non vedeva il campo.
Poi non so se abbiate sentito, ragazzi, ha detto Ogbonna, ha parlato lui, che adesso sta giocando quest'anno, ha fatto una stagione pazzesca, numeri veramente incredibili. Ha detto che, riferendosi alle, alle pre-convocazioni di Mancini dei 28, dove doveva toglierne ancora due, ha detto che in nazionale le convocazioni vengono effettuate senza meritocrazia. Siete d'accordo, ragazzi? Ovviamente Bonna ha fatto una buona stagione, premetto di non aver visto tutte le partite del West Ham questa stagione, però è difficile tenere fuori Bastoni, Acerbi, Bonucci, Chiellini. Poi doveva scegliere uno tra Toloi e Mancini, era difficile, ragazzi, comunque convocare Ogbonna pur avendo fatto una buona stagione.
Guarda, un mio, ti dico, sono d'accordo con te, perché vabbè, Ogbonna ha fatto una buonissima stagione, non ho visto particolarmente, stavo guardando adesso i dati, ha fatto 3 gol in 28 partite in Premier League, comunque è già un buon bottino, no? Per un giocatore che tutto sommato, ragazzi, vi direi, io l'ho ammirato anche alla Juve, non è un giocatore troppo malvagio, ecco, mi verrebbe da dire. Però mi collego a quello che hai detto te, Umbi, e veramente, ragazzi, cioè, chi togliere dai centrali dell'Italia? Nel senso che Chiellini, ho sentito tante parole su di lui, è un giocatore molto, che ha già dato, no? Come dire, quest'anno non ha fatto granché, però per me è un uomo spogliatoio fondamentale nell'Italia. E Bonucci, oserei dire la stessa cosa, anche se è un giocatore che a me non piace tantissimo. Bastoni, ragazzi, è un giocatore veramente forte, ma così come Acerbi, che comunque quest'anno non ha fatto benissimo con la Lazio, però secondo me è stato portato all'Europeo anche un po' per premiare, no? Il suo percorso, nel senso che comunque ha sempre fatto ottime stagioni, è sempre stato il perno difensivo di riferimento della Lazio di Simone Inzaghi, quindi io più che non portarlo, magari l'avrei portato, ma non saprei chi togliere, ecco, da questa nazionale. Poi non so se Ema è d'accordo con me oppure no.
Io sono dell'idea che Chiellini nel calcio di oggi con la VAR sia veramente un giocatore superato, però Chiellini resta il marcatore numero uno al mondo, secondo me. Io ricordo la partita di andata che fece contro l'Inter a San Siro, quando l'Inter vinse 2-0 contro la Juve con gol di Vidal e Barella. Lukaku non l'ha mai vista la palla, e stiamo parlando del Lukaku di quest'anno, se non sbaglio 22 gol e 11 assist, e non era mai accaduto che un attaccante andasse in doppia cifra facendone più di 20 come gol e come assist. Quindi credo che un giocatore come Chiellini, al di là dei problemi fisici, al di là dell'età, al di là di tutto, sia imprescindibile ancora oggi per questa nazionale, anche perché comunque è un giocatore che sa fare spogliatoio, sa dare la carica ai compagni, sa consigliare, quindi non me ne voglio un buono, che secondo me è un buonissimo difensore, ha fatto una grandissima stagione con West Ham. Avrei portato anche Chiellini, Acerbi e Bastoni, che attualmente è il difensore centrale mancino più forte italiano. Ecco, la difesa 4 è ancora un po' da scoprire, perché ha sempre giocato a 3 sia con l'Atalanta sia con l'Inter, però credo che veramente questi nomi fossero intoccabili.
Assolutamente, io sono assolutamente d'accordo. E peccato, anche come hai detto tu, per Mancini. Questo volevo aggiungerlo, perché ha fatto una stagione, secondo me, ragazzi, pazzesca alla Roma. E forse io l'avrei portato al posto di Toloi, però ovviamente, come hai detto giustamente tu, Ema, non siamo noi a dare le formazioni, c'è Mancini sicuramente molto più competente di noi, e quindi giusto così. Il prossimo tema che volevo toccare, vai Umbi, se vuoi.
Ok. No, tornando al discorso che aveva fatto Ema prima, Politano ha fatto un'ottima stagione, anche secondo me doveva convocarlo, Mancini avrebbe dovuto convocarlo, però 9 gol, 3 assist se non sbaglio, una stagione a Napoli quasi perfetta mi verrebbe da dire, dopo la sua esperienza all'Inter. E invece in attacco mi spiace molto per Ken, perché è secondo miglior marcatore in questa stagione del Paris Saint-Germain dopo Kylian Mbappé, contro Raspadori che sì, ha fatto bene 2-3 mesi, ha fatto doppietta a San Siro contro il Milan, non abbiamo ancora scoperto nel dettaglio, anche se sembra veramente essere un buon giocatore. Ha giocato intanto il giorno prima con l'Under 21, ha perso 5-3 col Portogallo, ha fatto comunque una buona partita e magari se fosse passata l'Italia alle semifinali, magari il Mancino non l'avrebbe convocato tra i 26 definitivi.
Scusa Andrea, parentesi, una cosa velocissima. Io temo che l'unico motivo per cui Ken non è stato convocato è per motivi disciplinari. Era un giocatore che ha dato qualche problemino all'Everton, qualche problemino in Under 21. Credo che sia vera con Zaniolo, non so se vi ricordate. Aveva fatto forse serato, comunque una marrachella l'aveva fatta. Credo che sia l'unica motivazione, perché il giocatore in particolare quest'anno non si discute. Raspadori è un ottimo attaccante, secondo me davvero potrà fare grandi cose in Serie A e in Nazionale, me lo auguro, un giocatore che mi piace tantissimo, un giocatore intelligente, però limitandomi al rendimento non c'è a oggi paragone tra Ken e Raspadori, anche per una questione meritocratica, credo, no? Sicuramente se Mancini ha scelto Raspadori perché era ritenuto un giocatore più utile, più funzionale al 4-3-3 di posizione, che sta comunque utilizzando da anni e sta facendo cose straordinarie e anche record quasi mai toccati dagli azzurri, tra nazionali.
Sì, ma ti do ragione, infatti il mio intervento voleva essere proprio quello, in realtà volevo farmi una domanda se secondo voi era escluso soltanto per una scelta tecnica oppure c'era altro dietro. E io mi collego a quello che hai detto te, e ragazzi, secondo me c'è altro dietro, cioè non penso solo sia per una questione tecnica, perché altrimenti non me la spiego la sua esclusione, anche perché avete parlato molto bene di Ken, a me è un giocatore che piace molto, e io in realtà la sua convocazione la davo per scontata, ecco, non lo davo tra quelli in ballottaggio, infatti sono rimasto molto molto stupito, no? Quando non l'ho visto nell'elenco. Ma non solo penso io te, ma comunque penso un po' tutti, no? Anche per dirti soltanto quello che si vede un po' sui social, no? Sui commenti, quello che la gente un po' pensa. È stata un po' una sorpresa per tutti, come ad esempio vedere Federico Bernardeschi in questa nazionale. Quindi non vi ho fatto la domanda su Ken, ve la faccio magari su Bernardeschi, chiedendovi se secondo voi è stato convocato, ecco, per quello che ha fatto intravedere con la nazionale in questi anni, oppure per quale motivo Mancini l'aveva convocato, perché praticamente nessun tifoso italiano, o quasi nessuno direi, lo accetta.
Ma secondo me Bernardeschi, se fossi stato io e non Mancini, non l'avrei convocato Bernardeschi, avrei preferito convocare uno come Politano, che parte sulla destra, rientra sul sinistro e magari riesce a calciare anche bene in porta, come abbiamo visto con la Fiorentina che aveva fatto un bel gol, il 6-0 al San Paolo. Bernardeschi onestamente non so perché l'abbia convocato, credo abbia fatto 0 gol e 2 assist questa stagione, brutte partite, Pirlo molte volte gli ha dato la possibilità di far bene, di rilanciarsi, per esempio contro il Bologna nell'ultima di campionato del girone d'andata, però titolare sulla sinistra aveva fatto malissimo, con tutto rispetto per Bernardeschi veramente aveva fatto male, un giocatore che alla Juve veramente non riesco a spiegarmi il motivo delle sue prestazioni così negative, perché alla Fiorentina era un giocatore veramente pazzesco, ragazzi, punizioni da tutte le angolazioni del campo, gol veramente belli. Arrivato a Torino si è un po' dematerializzato quel giocatore che avevamo visto, e il motivo per cui l'abbia convocato Mancini onestamente non me lo so spiegare, l'unica motivazione è che nell'intervista dopo il San Marino Mancini ha detto Bernardeschi è un giocatore perfetto per l'Italia, molto utile, riesce ad adattarsi a tutte le situazioni, e quindi questa è l'unica spiegazione che mi do, Andre.
Io anche, esattamente l'unica motivazione. Alla fine Mancini ha sempre, sempre, sempre contato su di lui, credo che non sia mai mancato nelle sue convocazioni, quindi tutti speravano la sua esclusione, però credo che tutti dentro noi sapessimo che è un'altra convocazione scontata, no? Perché sarebbe stato veramente assurdo convocarlo sempre durante la stagione, anche nonostante le prestazioni opache, nonostante neanche le prestazioni, perché alla fine ha giocato veramente poco quest'anno, se non qualche pezzone di gara, più di dentro di noi sapevamo questo. Un altro nome abbastanza in dubbio, secondo me tanto criticato, ma a volte ingiustamente, è Cristante. Io non l'avrei convocato, però ragazzi, cioè, Cristante sa fare mediano davanti alla difesa, la mezzala, il centrocampista di inserimento, l'impulsore, sa calciare da fuori, ha fatto pure il difensore centrale, ha giocato anche in una difesa 3. Quindi io credo che purtroppo Cristante è un giocatore che è diventato tutto e niente, però avercene un giocatore così su 26 che sa farti mille cose diverse. Quindi secondo me, anche se non mi aspettavo Cristante, è una convocazione che sotto sotto ci sta più di Bernardeschi, perché anche Bernardeschi è un giocatore di utile, ma non come Cristante. Cioè, io avendo Chiesa, Insigne, Berardi e eventualmente Politano, che però non c'è, Bernardeschi finisce veramente ultimo tra le mie scelte, mi sembra di capire anche alle volte. Cristante invece può avere un senso in più, secondo me, nonostante, ecco, Bernardeschi sicuramente, per quello che ha detto Mancini, è un giocatore che si sposa bene con le sue idee, col possesso di palla, un buon mancino, se ha fiducia, secondo me può fare bene. Forse la Juve è mancata anche un po' di fiducia in questi anni, no? Essere un giocatore poco considerato non l'ha aiutato, l'ha un po' impigrito, l'ha un po' depresso. Abbiamo visto Bernardeschi depresso alla fine, in primi anni in particolare quest'anno, diciamoci la verità.
Verissimo, Eme, infatti io vi dico quasi la verità, a me dispiace un po' vedere questo Bernardeschi, nel senso che, vabbè, sono d'accordo come tutti, non meritava di essere convocato per quanto ha fatto, ma oltre quest'anno anche direi proprio nelle ultime due stagioni, no? La Juve ha fatto veramente male e probabilmente sarà una delle prime cessioni che la dirigenza bianconera vorrà fare. Però è un giocatore che ha dimostrato, secondo me, di essere forte e io non riesco a spiegarmi questo calo. Io penso sia soltanto una questione mentale, ecco, nel senso che appunto questione di fiducia, perché altrimenti, cioè ragazzi, io non mi do altra spiegazione, cavolo, Bernardeschi non era scarso, non era quel Bernardeschi che vediamo oggi, quindi diciamo che secondo me per lui è una bellissima occasione questa da cercare di sfruttare a pieno. Non so, ecco, quanto potrà giocare, sicuramente qualche minuto se sta bene lo farà, la deve sfruttare, perché altrimenti la sua carriera prenderà una brutta discesa come sta già prendendo. Domanda che volevo farvi invece, poi magari possiamo parlare di Chiesa, che è la nostra stella selezionata. Lazzari, ragazzi, la sua esclusione come la vedete? L'avreste convocato voi?
Lazzari onestamente non l'avrei convocato perché c'è poco spazio. Sulla destra c'è Florenzi, anche se Lazzari con Lazio col 3-5-2 è abituato più a giocare come esterno a tutta fascia, e Florenzi con Paris Saint-Germain con la difesa 4 invece fa il terzino. Io Lazzari non l'avrei convocato, anche se ha fatto una grandissima stagione con Inzaghi e la Lazio. Florenzi secondo me anni luce superiore a Lazzari, soprattutto come esperienza, perché dopo l'esperienza Roma, questa stagione il PSG in prestito l'ha rinforzato molto, ha giocato in Champions ad altissimi livelli, ha giocato contro lo City fino ai quarti di finale, e secondo me è più giusto convocare Florenzi rispetto a Lazzari, perché credo che l'Italia giochi con una difesa a 4, no?
Sì, decisamente, io sono assolutamente d'accordo con te. Florenzi secondo me non lo togli dal 12 titolare, esperienza, qualità, corsa, veramente tutto. E Lazzari è un giocatore veramente importante, secondo me ha delle qualità fisiche, delle doti fisiche notevoli, però ecco, dal punto di vista della qualità manca un po', è un po' inferiore anche allo stesso Di Lorenzo, secondo me, che comunque quest'anno col Napoli, anche negli anni passati, ha imparato a fare un gioco diverso da quello che era con l'Empoli, no? Cioè un gioco di possesso, e anzi lo stesso Andrea Azzoli comunque predicava un 4-3-1-2 comunque di gestione della palla, di cura, di lavoro libero nel possesso. Quindi Di Lorenzo peraltro è un giocatore anche molto pericoloso nei calci da fermo, che sono un aspetto fondamentale secondo me in partite secche come queste, negli europei, nei mondiali, dove spesso si vedono carte brutte in decisione episodio. Quindi io sotto questo punto di vista sono pienamente d'accordo, e non dimentichiamo Tolori, perché magari se Spinazzola a sinistra che spinge come un dannato, Tolori invece sta un po' più attaccato, costruisce dal basso insieme a eventualmente Bonucci e Bastoni o Acerbi, quindi ti permette anche di sbilanciarti a sinistra, creare una copertura maggiore a destra. Quindi sotto questo punto di vista le convocazioni che mi convincono di più in assoluto sono in difesa, anche se comunque mi spiace tantissimo per Mancini.
Ok. Io invece vi spiazzo un po' e vi dico, io Di Lorenzo non l'avrei convocato. Nel senso che non è un giocatore, ragazzi, che mi piace tantissimo, anche se è vero, ha fatto un'ottima seconda parte di stagione. Io, ahimè, però l'ho avuto al fantacalcio soltanto nella prima e diciamo che è stato una costante insufficienza.
Chi avresti portato al posto suo? Lazzari?
O Lazzari o Calabria, ti dico la verità. Calabria non...
Calabria.
Non so, ragazzi, secondo me Calabria tra l'altro non figurava neanche nei 33, o sbaglio?
È vero.
Però, ragazzi, piuttosto che Lazzari, io forse avrei convocato Calabria, proprio se avessi dovuto...
Calabria, sicuramente.
Perché Calabria comunque ha fatto una buona stagione al Milan quest'anno.
Buonissima. Tra l'altro, se non sbaglio, nessun giocatore del Milan convocato, anche perché Romagnoli è fuori, e per il resto penso che gli italiani... Beh, Tonali, quest'anno non meritava la convocazione al centrocampo. E parliamo di Chiesa, direi, ragazzi. Parliamo di Chiesa, la nostra stella dell'Italia, che speriamo ci possa trascinare. Io non so, Ema, se vuoi partire te, se ti sei preparato qualcosa, oppure se vogliamo fare un discorso un po' in generale. Dimmi tu.
Ma io credo che possiamo chiacchierarcela come abbiamo fatto finora. Sicuramente questa puntata è tutto molto più libero, no? C'è stato molto poco da preparare. Forse è bello che sia considerazione un po' più da bar, no? Senza entrare nello specifico, perché sono tutti giocatori che conosciamo benissimo per diversi motivi. Di Chiesa, cosa dire di Chiesa? La cosa positiva per l'Italia è che arriva dalla sua stagione migliore in assoluto: 45 presenze, 15 gol, 11 assist, ha trascinato la Juve in Champions League. La Juve si è fatta una figura non pessima in centro, deve solo a Federico Chiesa, che ha fatto delle prestazioni individuali strepitose, però stiamo parlando di prestazioni individuali, e anche se è un giocatore fantastico, Chiesa, a me questo un po' preoccupa, perché non l'ho mai visto fare grandi partite in nazionale, però ha fatto un solo gol contro l'Armenia nell'11 del 18 novembre 2019. È un giocatore che non si sposa benissimo alla nazionale di Mancini, non è proprio un giocatore di posizione, non è un giocatore istintivo da strappi, prende palla, passa la testa e via. Sicuramente ha delle qualità che ti permettono di decidere le partite, perché è uno di quei pochi giocatori, secondo me, che ti può decidere le partite da solo. Chiesa, forse più di qualunque altro nella rosa dell'Italia, insieme magari a Donnarumma, che è un portiere straordinario e c'è poco da aggiungere. Però, ecco, mi preoccupa un po' questa cosa, che non ho mai visto fare grandi prestazioni in Italia di Mancini. Spero che ci contraddica proprio per quest'estate, perché a questo punto, sinceramente, un po' mi preoccupa. Cioè, vedo giocatori come Insigne e Berardi molto più, come dire, si sposano molto di più per caratteristiche rispetto a Chiesa nella nazionale di Mancini.
Allora, ma guarda, ti dico, condivido. Infatti, prima di dare la parola a Umbi, gli volevo fare questa domanda secca, nel senso, Chiesa per te è un titolare, sì o no?
Secondo me è titolare, perché gioca a destra, dove secondo me riesce a dare il proprio meglio, perché a sinistra ci Insigne. Secondo me è titolare, è un po' avanti nelle gerarchie su Berardi, e ovviamente Berardi, che come avete potuto capire non abbiamo condiviso molto la convocazione di Mancini.
Ema, secondo te?
Beh, diciamo che, ecco, l'impiego di Chiesa, che comunque è un giocatore dagli 8 polmoni, che si sacrifica, è un ragazzo che comunque aiuta la squadra, non fa mai mancare il suo supporto, a volte anzi forse fa qualche corsa indietro di troppo, però mi deve essere generosi che è il contrario. Diciamo che, ecco, potrebbe anche tornare utile per quel discorso che stavamo facendo prima, mi sembravate d'accordo, no? Su Toloi, cioè giochi con Toloi, sicuramente lo tieni già attaccato dietro, permetti a Chiesa di fare qualche scorribanda in più, anche perché poi Toloi è un giocatore che ha meno, come dire, la caratteristica della sovrapposizione, a differenza di Spinazzola. Idem Chiesa è un giocatore che tende ad accentrarsi di meno se parte dalla destra. Insigne invece, giocando a piedi invertito a sinistra, capita spesso che si accentra, ed è una cosa che ha sempre fatto con Mario Rui e Gulam quando stava bene. Quindi, ecco, in tal senso forse la fascia di destra potrebbe permettere a Mancini di giocare anche in modo un po' diverso, sia dall'inizio sia dal rincorso. Spero davvero che Chiesa faccia il suo migliore partito in nazionale, perché al momento ha fatto veramente poco e male.
Infatti io vi ho fatto questa domanda per dirvi che Onestamente io non mi stupirei se nella gara inaugurale con la Turchia vedessi Insigne, Immobile e Berardi. Non so perché, ma adesso che stavo anche creando, Emma, hai detto giustamente anche tu questo. Berardi secondo me, ragazzi, è un giocatore molto sottovalutato. Molto sottovalutato. Chiesa per me ovviamente è un passo sopra, perché quest'anno ha fatto una stagione veramente ottima. Però non lo so, io non mi stupirei, ecco, vedessi Berardi nella prima partita. Tra l'altro, appunto, ricordiamo l'Italia che inaugurerà l'Europeo l'11 giugno contro la Turchia all'Olimpico. Poi la gara contro la Svizzera, ultima nel girone, se non sbaglio, dovrebbe essere il 20 contro il Galles. Io questa volta introduco e vi dico, da italiano sarei molto deluso se l'Italia non riuscisse a passare il girone. Anche perché, ricordiamolo, passano anche 4 migliori terze su 6 gironi, quindi, cavolo, mi sentirei molto deluso. Però un girone secondo me da non sottovalutare, soprattutto la prima gara contro la Turchia, che è una squadra cinica, che comunque dice la sua, gara tosta, quindi nel senso secondo me quella è la più difficile del girone, poi non so voi come la vedete.
Gara tostissima, Andrea, perché soprattutto rompere il ghiaccio all'inizio è sempre difficile, e la Turchia è insidiosa, ragazzi, in avanti, come ho detto un po' di puntate fa, c'è Burak'ı Maz, quindi attenzione, perché ha vinto il campionato con Lille da Cenerentola, quindi sarà ovviamente l'entusiasmo a mille. In difesa ci sono Kabak del Liverpool, Demiral della Juve, c'è la Nobile del Milan,
anche gli Azizi del Lille, è un altro giocatore pericoloso.
Esatto. Quindi sarà veramente una squadra insidiosa. Anche per me, Andre, se l'Italia non dovesse passare l'Europeo, andare agli ottavi sarebbe una delusione immensa. Spero almeno arrivi ai quarti e facendo una buona figura.
Sì, credo che sarebbe anche una delusione se l'Italia non arrivasse prima nel girone. Detto questo, il girone secondo me è molto difficile di quanto si dice, perché la Turchia ha giocatori di qualità, anche di esperienza, ha Çalhanoğlu, che comunque è un giocatore che resta pericolosissimo, e attaccanti forti, pure a Bilmazzi. Io mi sono chiesto veramente come sia possibile che sia tornato in audio soltanto quest'anno, ma è un giocatore che piace tantissimo da anni, e a Zici l'ho conosciuto soltanto quest'anno, e a Kabak, comunque un giocatore del Liverpool, quindi da tenere d'occhio. E la Svizzera anche è una squadra che ha talento, è una squadra tosta, è una squadra che ha un ottimo allenatore, secondo me mi piace tantissimo Petkovic. E però credo che se l'Italia non dovesse arrivare prima sarebbe una delusione, e secondo me l'Italia comunque deve arrivare nelle prime 8, poi dopo i quarti, ragazzi, un piano all'otto può succedere di tutto in gara secca, però se l'Italia non dovesse arrivare ai quarti sarebbe veramente una delusione. Non arrivare in semifinale secondo me non sarebbe un fallimento.
Invece, ragazzi, vi faccio una domanda al volo: vincerlo questo europeo è proprio impossibile come sembra? O una minimissima?
No, è possibile, secondo me è possibile. Ti dico, senza discorso dell'inizio, ci sono squadre che vedo molto più avanti, però non è impossibile, anche perché poi secondo me quest'anno non c'è la Spagna di 9 anni fa, per esempio, che era una squadra strafavorita. La Germania non è la solita Germania, l'Inghilterra in queste competizioni fa sempre più fatica, e la Francia è sicuramente la favorita, secondo me. Però qualche caduta negli ultimi mesetti ce l'ha avuta. Ecco, vedere Benzema tra i convocati non è una bella notizia per noi.
Per me un B si può fare se batti il Belgio ai quarti, che probabilmente sarà la squadra che pescheremo in caso arrivassimo primi, perché l'Italia, se arriva prima, pesca la seconda del gruppo C, quindi una tra Austria, Olanda, Macedonia e proprio Ucraina. Quindi se l'Olanda fa il suo dovere non dovremmo avere una squadra fortissima, a quel punto potresti poi pescare il Belgio. Quindi se l'Italia batte il Belgio può veramente pensare di vincere l'Europeo, perché le due squadre che vedo superiori sono Belgio e Francia. L'Inghilterra è forte, perché è forte, però è una squadra molto giovane. E non lo so.
Magari i quarti, se dovessimo arrivare, incrociamo le dita contro il Belgio, magari Mancini era veramente Chiellini su Lukaku. Comunque le sue prestazioni contro Big Rommel le ha sempre fatte. Sarebbe un bel rewind della stagione.
Assolutamente sì. Io, ragazzi, direi che possiamo concludere qua la puntata. Abbiamo parlato un po' di tutto. Io ovviamente vi ringrazio, ricordo come sempre ai nostri ascoltatori di seguirci sempre sui canali social, Instagram, Facebook, TikTok, anche perché adesso siamo pronti per iniziare l'europeo, quindi lo seguiremo insieme, potrete seguirlo insieme a noi anche appunto con i post, con le storie e chissà anche magari con qualche novità. Io vi ringrazio, ciao Ema, grazie per essere stato stasera con noi.
Ciao Andre, grazie a voi per averci seguito e ciao anche a te Umbi.
E grazie anche a te Umbi.
Grazie a te Andre, grazie a te anche Ema, mi ha fatto piacere questo bel colloquio sull'Italia, sulla nostra Italia.
Grazie mille ragazzi, incrociamo le dita, forza Italia e buon europeo a tutti.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.